9:43, eccoci in collegamento con Eliana Riva, giornalista, caporedattrice di Pagine Esteri. Buongiorno Eliana, ci senti?
Buongiorno a voi, sì, vi sento.
Grazie mille, come sempre, per la tua disponibilità. E partirei subito con chiederti qualche aggiornamento. Abbiamo ripreso gli articoli dai giornali che forse più del solito entrano abbastanza nel dettaglio di quelli che sono gli sviluppi di queste ultime 24 ore, citando insomma la situazione umanitaria allo sbando, dal prezzo del cibo alla possibilità di spostarsi, all'impossibilità di spostarsi. Anche tu stamattina, oltre al tuo articolo, insomma, scrivi anche un post dove dici che è difficile a questo punto trovare le parole. Ti chiederemo appunto come vedi e cosa ci dici in più sugli sviluppi di queste ultime ore.
Sì, la situazione, come sappiamo, era già tragica all'interno della striscia di Gaza. Quello che sta accadendo in questi giorni, sì, io ritengo sia difficile, se non impossibile, da spiegare, inimmaginabile. Gaza City, ricordiamolo, era il luogo in cui c'era, insomma, già prima di questa azione militare, ulteriore azione militare, era stata decretata la carestia. Difficoltà a trovare cibo, difficoltà a trovare medicine, luoghi sovraffollati, pieni di tende, di profughi che si erano spostati più e più volte. Molti avevano posizionato le proprie tende proprio vicino ai palazzi più alti, pensando lì di trovare in qualche modo un riparo. Israele ha cominciato a bombardare, la popolazione non è andata via nei tempi che l'esercito immaginava, nonostante gli ordini di spollamento, e come era prevedibile, semplicemente perché è successo anche altrove, solo che Gaza City è il centro urbano più grande della striscia di Gaza, dove risiedeva, prima di questo ulteriore attacco, la metà circa della popolazione. Come era prevedibile, sono cominciate, insomma, le stragi. Gli attacchi sono diventati sempre più aggressivi, si sono moltiplicati durante la notte e durante il giorno, agli edifici, adesso anche agli ospedali, oltre alle tende. Le persone vengono ammazzate mentre si trovano per la strada, ci sono centinaia di video, di riprese, di persone comuni che camminando per la strada vengono attaccate soprattutto dai quadricotteri, dai droni che sorvolano e si avvicinano in maniera molto veloce, appunto, a persone, singoli o a gruppi di persone. Gli ospedali sono stati attaccati, è stato attaccato l'ospedale pediatrico, almeno 3 missili hanno colpito la struttura, la metà dei pazienti è andata via, chi poteva, chiaramente. All'interno sono rimasti i casi più gravi, 40 pazienti circa, 12 in terapia intensiva, metà del personale sanitario, le persone che non possono fuggire insieme ai loro parenti. Anche gli ospedali sono diventati dei rifugi. E fuori allo Shifa c'è stata una strage terribile, decine di persone, scusatemi, si trovavano appunto lì all'esterno dell'area, vicino all'ingresso, sono state colpite senza nessun tipo di preavviso. I morti sono 14, qualcuno dice 17, c'erano tanti bambini, tante donne, persone, famiglie, sono stati portati tutti o quasi i corpi all'esterno, insomma, dell'ospedale, sono stati lasciati lì avvolti dalle coperte, come sappiamo, dai sudari bianchi. E in tutto ciò le persone fuggono, vanno via, sappiamo, insomma, centinaia di migliaia. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver aperto una nuova rotta, però valida e utilizzabile solo per 48 ore. Le scene che si vedono e si ripetono sono sempre più terribili, perché non c'è carburante, non ci sono automobili, carretti. Quelli che ci sono sono pochi, nel senso che molte delle persone sono costrette ad andare a piedi oppure a caricarsi sui camion che sono disponibili, e molti dei quali vengono spinti a mano, cioè le persone mettono anche sopra i camioncini che ancora posseggono ciò che hanno, ci mettono sopra la famiglia, i bambini, gli anziani, poi però non hanno il carburante per far partire le macchine, quindi li spingono per chilometri e chilometri, ci vogliono ore per percorrere una strada, diciamo, che poteva essere fatta anche in pochi minuti prima, 6 ore anche, 7 ore, una notte intera. E in questa situazione Israele ha chiuso dal 12 settembre il valico di Zikim, che era l'unico attraverso il quale passavano quel po' di cibo che passava. Si tratta di qualche sacco di farina che portavano le Nazioni Unite, ma soprattutto il carburante, non tanto per le persone ma per gli ospedali. E così le Nazioni Unite, insieme alle organizzazioni internazionali umanitarie, Oxfam, ma anche altre, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno detto che questa cosa potrebbe portare prestissimo alla chiusura anche degli ospedali che sono rimasti in parte solo alcuni attivi, perché non è possibile continuare a tenere le strutture, la terapia intensiva, ma anche l'ossigeno, le incubatrici e tanto altro ancora. In tutto ciò i carri armati continuano a inseguire la popolazione. Ho sentito, insomma, delle persone a Gaza che con estrema difficoltà in questi giorni ci stanno raccontando quello che accade, perché da ieri oltretutto c'è un blackout che continua anche oggi, causato dalla distruzione, dal bombardamento da parte di Israele della principale rete di fibra ottica, delle strutture, delle telecomunicazioni. Quindi è anche difficile ottenere notizie precise, ma fin quando è stato possibile avere testimonianze dirette, e lo è ancora quando si trova un po' di linea disponibile, le persone ci parlano appunto di questa fuga, senza saper dove si può andare, senza trovare un luogo a disposizione. Ricordiamo che nel sud non ci sono semplicemente posti, la zona di Al-Mawasi, non c'è spazio, non ci sono servizi, si vive in condizioni igienico-sanitarie terribili. Quello che succede appunto in queste ore è che le persone si sentono inseguite dai bombardamenti e dai carri armati che avanzano.
Grazie Eliana. E ti chiederemmo ora un commento invece, cioè un commento, delle informazioni in più su quelle che sono invece le dichiarazioni, diciamo la situazione politica a livello internazionale, se vuoi dirci qualcosa in più su queste diciamo sanzioni che abbiamo già commentato attraverso la rassegna stampa, ma sicuramente puoi darci anche tu una lettura di quello che rappresenta o non rappresenta questa presa forse di posizione da parte dell'Unione Europea, e ti chiederei anche, insomma, se ci sono novità da segnalare rispetto alla presa di parola anche di Israele in seguito al riconoscimento del genocidio da parte della commissione d'inchiesta ieri dell'ONU, se anche da Doha ci sono novità. Quindi su un piano più politico volevamo chiederti qualche tuo commento. Grazie.
Sì, dal mio punto di vista si tratta di una sorta di presa in giro, ecco. Non basta, non è abbastanza ciò che sta facendo l'Unione Europea, oltretutto non è detto ancora che queste sanzioni vengano applicate nella realtà, ma si tratta di poco, di troppo poco. È incredibile che con quello che sta avvenendo, dal mio punto di vista, si tentenni e non si sia uniti per una volta almeno e decisi perlomeno ad interrompere il commercio di armi da un lato, sia da un lato che dall'altro, verso Israele e da Israele. Questo sarebbe il minimo, sarebbe un punto di partenza, non il 35%, non è assolutamente abbastanza, non è di questo che dovrebbe parlare l'Unione Europea, e staremo a vedere, insomma, poi quale sarà la posizione dei singoli stati, compresa quella dell'Italia. Per quanto riguarda Israele e le pressioni internazionali, Netanyahu l'ha detto chiaramente, al momento è come se non le toccassero, ecco. Non importa, nonostante ci sia chiaramente una parte della società israeliana, ma anche degli analisti politici che si interrogano invece su quanto costi e costerà a Israele anche in termini economici questa sorta di isolamento, soprattutto culturale, se così vogliamo definirlo, più che economico, ma comunque avrà un posto. D'altro canto però il governo Netanyahu e i suoi ministri non sembrano assolutamente interessarsi della cosa, anche perché pensano, e lo dicono chiaramente, che il supporto degli Stati Uniti basterà. Ieri Smotrich ha parlato dei soldi che potrà fare Israele con la ricostruzione di Gaza, parlando della distruzione che sta avvenendo adesso, come se fosse semplicemente una fase di questo progetto di ricostruzione. Ha detto che il progetto è già sulla scrivania di Trump e che si tratta di dividere le porzioni di terra di Gaza. Si sta parlando di questo, e anche rispetto alla questione del Qatar, dell'attacco al Qatar, Israele si sente con le spalle coperte, perché il suo principale alleato, cioè gli Stati Uniti, ha e continuano ad avere dei rapporti molto stretti con i principali leader dei paesi del Golfo. Anche qui i soldi sono la strada maestra, e anche in questo caso ciò che è venuto fuori dall'incontro dei paesi arabi, ma anche di quelli insomma musulmani della Lega Islamica, non è abbastanza, e per il momento si tratta di parole. Interrompere o rallentare, forse formalmente, chissà se poi effettivamente gli accordi di Abramo con Israele non è abbastanza. Certo, credo che abbia segnato l'attacco al Qatar, abbia segnato in qualche modo i leader, soprattutto i governi dei paesi non solo del Golfo, di quelli arabi, che sanno che un'altra linea rossa, cosiddetta linea rossa, è stata attraversata e che potrà toccare oggi al Qatar, domani anche all'Egitto, per dirne una. Quindi tentano, almeno in apparenza, a difendersi in maniera preventiva, contando sempre tantissimo sugli Stati Uniti. Questo è il punto fondamentale. Molti ripetono, tra le famiglie degli ostaggi israeliani a Gaza, ma anche figure di spicco del mondo della cultura, anche degli Stati Uniti d'America, che Trump potrebbe essere sarebbe l'unico a poter fermare Netanyahu e quello che sta accadendo a Gaza. Personalmente io non credo che sia così, anzi, nonostante le fughe di notizie che vorrebbero un Trump arrabbiato con Netanyahu per l'attacco a Doha, penso che neanche gli Stati Uniti in questo momento riuscirebbero, intanto è vero che non c'è questa volontà, a fermare completamente quello che sta avvenendo a Gaza, perché si va dritti verso quello che immaginavamo, non lo immaginavamo, insomma, quello che era chiaro, il progetto finale. Quindi ieri il COGAT, l'organismo israeliano che si occupa dei territori palestinesi occupati, diceva, rivolgendosi direttamente ai palestinesi di Gaza: non vi preoccupate, sappiamo che volete andare via, e vi assicuriamo che noi ci stiamo impegnando, parlando con le ambasciate degli altri paesi del mondo, perché vi accolgano. Dunque questa è una cosa che avverrà, questo resta il progetto finale. Al momento ci stanno lavorando insieme Stati Uniti e Israele, e penso purtroppo che questa cosa continuerà nelle settimane a venire.
Grazie mille Eliana Riva, a risentirci al più presto.
Grazie mille a voi, buon lavoro.